Quindi le battute che si facevano un po' di anni fa, sulle quali qualcuno poi ha riso, rideva, perché non sono. No. Ma Marcel Legault, che era quel contadino che ha scritto quei libri folgoranti, però poco ortodossi, no? Prima di essere un vero credente bisogna anzitutto essere un vero vivente, per quanto modesto sia il proprio destino. Quando si dice essere cristiani è diventare uomini. No. E ovviamente questo riguarda sia un impegno per la propria persona, per i comportamenti personali, ma questa ricerca dell'umano deve anche prendere una figura storica, no? Dal momento che la difesa dell'umano, l'incremento dell'umano passa attraverso la mediazione storica delle culture, delle morali, delle etiche, dei modi di vita di ciascun popolo. E quindi l'impegno dei cristiani di scrivere il Vangelo in queste culture, ma non con la pretesa di scrivere le regole cattoliche nella società. Certo, poi l'intenzione di fondo magari è la stessa, ma non con quell'atteggiamento lì che suppone che gli altri possono acquisire la verità dell'uomo soltanto se si fanno cristiani o vengono a chiedere alla Chiesa cos'è l'uomo, no? Evangelizzare le culture per iscrivervi in termini di giustizia, di amore dei deboli, questo ideale di esistere per gli altri. Forse sono verità troppo semplici. O forse sarebbe meglio dire troppo esigenti. Perché si preferisca invece che la proposta cristiana si esprima con esigenze solo di tipo religioso. E che poi, per quanto riguarda invece la concezione della società, della storia, della costruzione comune della città, poi sia tutto uguale, ognuno può scegliere quel che vuole, no? Senza dire chi ha ragione, ma mi pare proprio una posizione comoda, molto comoda. È poco credibile, no? E strumentale poi alla fine, perché è chiaro che se diventa più importante fare quello che voglio, dopo la religione la uso, no? E il contesto delle epoche passate può spiegare questo. L'ho detto più volte questo concetto, no? Il fatto che ci fosse un costume diffuso, condiviso, poteva permettere in qualche maniera che il Vangelo riassumesse questo senso della vita nel gesto religioso. Ma io dico anzitutto che comunque è giustificabile, ma la fede ci ha rimesso in questi modelli troppo religiosi del cristianesimo. E poi comunque oggi è urgente ridire che è una certa pratica di umanità che realizza il progetto della salvezza di Dio sul mondo. Invece troppa gente si sta facendo di noi l'idea che noi salviamo l'anima, virgolette, partecipiamo alla società con molta furbizia, appoggiando questo o quello o quell'altro a seconda dei, no? E quindi questo, diciamo, tantissima gente ha la sensazione che mentre le grandi fatiche gli uomini si stanno sfangando per affrontare certi problemi, noi predichiamo dall'albero, della nave, no? Dicendo dobbiamo far così, dobbiamo far così, dobbiamo far così, per salvare quasi la Chiesa. Quindi io ritengo che questo sia un passaggio indispensabile, e cioè che il progetto di salvezza di Dio sul mondo si esprime anzitutto in una certa pratica di umanità. E l'uomo d'oggi si trova di fronte a tali problemi e si trova di fronte a tali responsabilità e si trova di fronte a tante forze disumane, a tante furbizie assommate, no? Capite che la proposta del Vangelo può diventare molto pertinente. Essa che propone la salvezza divina dell'umano nell'uomo e che apre una pratica concreta di umanità. Una luce che si scopre solo passo passo nella vita di tutti i giorni, nel creare una storia di salvezza dell'uomo, appunto, no? Quindi il modello di vita cristiano, il cammino di salvezza che è stato messo in opera da Gesù, non è un, come si dice, un pacchetto che noi abbiamo già lì pronto prima di metterlo all'opera. Si può capire cosa vuol dire che il nostro Signore salva l'uomo soltanto attraverso una prassi appunto di liberazione, di umanità. Nella messa in opera dell'amatevi a vicenda gli uni gli altri come io ho amato voi, si scopre quella maniera di vivere che è l'esistenza di Gesù e la sua pertinenza, dove non si tratta di copiare, io rispetto tutte queste robe qui, però anche certe devozioni alla vita di Gesù, come fosse chi gli parla tutti i giorni, chissà cosa ha fatto, la Madonna che dice... Ma capite che sono tutte delle fughe queste robe qui. Che non si tratta di copiare appunto le parole che ti dice Gesù, che ha detto Gesù, o le azioni che ha compiuto Gesù. Ma si tratta di entrare nella storia laddove si vive nella pratica dell'esistere per gli altri. E questo entrare in questa maniera nella storia della creazione, della resurrezione, appunto. Si entra nel suo mistero, il mistero di quella fonte di ogni amore che giustamente esprime la sua vita. Ciò cui tendono le forze di amore che battono nelle nostre vene si svela impegnandosi in questa avventura misteriosa che niente traccia in anticipo, appunto, dell'esistere per gli altri. E senza esigere niente di ritorno, questa è l'esperienza della grazia, appunto. Questo è uno dei grandi cammini in cui la nostra modesta vita prende senso. E questo è ciò che noi avremo da offrire al mondo. Un servizio gratuito dell'uomo. Per far breccia nell'inumano. Dico solo una cosa. Spero, no, che non nasca l'obiezione di dire, ma allora la salvezza si riduce a una morale. Certo, la morale è il luogo privilegiato in cui si attua la fede, ma non si tratta appunto di compiere delle azioni buone per fedeltà, delle regole, un dovere, ma per incarnare l'amore, che noi riceviamo da Dio. Per incarnare l'amore che essa riceve da Dio, la morale richiede l'impegno delle nostre libertà nella vita comune con gli altri, nelle pratiche di liberazione, perché l'umano cresca liberandosi dalle chiusure e sopraffazioni che lo mutilano. L'amore comporta delle esigenze, impone dei doveri, ma questi nascono dal voler vivere per gli altri e non gli altri in astratto, appunto. Del resto, il contagio della fede, il gusto della fede, il far nascere in qualcuno il gusto della fede. Sappiamo, c'è anche qualcuno che si lascia affascinare da un moralismo rigido di osservare alcune regole così Dio ti preserva dalla punizione di tutti. No, questi settarismi religiosi che purtroppo in un'epoca così di insicurezza mietono un sacco di coscienze fragili, no? No, appunto, non è, mi pare, la prospettiva del Vangelo cristiano. Dico il fascino o il gusto che si può far nascere per la fede, non ha niente a che vedere con un imperativo morale. Da dove può venire l'adesione al modo di vivere di Gesù? Da dove viene la scoperta che questa maniera di vivere vale la pena di sceglierla, che salva la vita, che le dà senso? Beh, si tratta sempre di un incontro. È l'impatto che ha su di noi questo modo di vivere interpretato da donne e uomini in carne ed ossa. Questo incontro è portatore dell'appello di Dio, nella misura in cui si incarna il dono di sé, che è la nostra identità, appunto, no? In questo senso, avevo messo qui, ma non ci entro, ma la battuta ve la faccio. Vedete che questo discorso per il quale la salvezza si realizza in una maniera di vivere la propria umanità permette, per esempio, di valorizzare, ve l'avevo già accennato, valorizzare la pertinenza dei grandi ideali umanistici del mondo moderno, libertà, uguaglianza, fraternità. Ricordate quando abbiamo scavato un po' in questi ideali democratici moderni, portandoli a fondo nell'esigenza morale e evangelica, no? Però permettetemi una battuta senza entrare ancora in questi discorsi che abbiamo già fatto. In che ordine assumere questi valori? Libertà, uguaglianza, fraternità. In che ordine? Beh, nell'ideale si sa, non ci dovrebbe essere nessun ordine, una sinergia, una dialettica. Ma in realtà questa sinergia o l'importanza uguale è un ideale poco rispettato, no? Poco realizzato. Basta vedere in quale ordine solitamente vengono letti. Solitamente si dice libertà per primo. Libertà anzitutto, poi certo l'uguaglianza e infine la fraternità. E spesso questa lettura gerarchizza. E sappiamo che la modernità e la postmodernità ha rincarato tantissimo. Declina poi questa gerarchizzazione in questo modo, che il diritto individuale ha la prevalenza sugli altri valori, quindi ha la prevalenza sul riconoscimento dell'uguaglianza, di una pari dignità. E l'appello alla fraternità resta un discorso molto, molto, molto teorico. Non lo so, adesso sono cose che bisognerebbe pensarci, ma mi pare che mettere il concetto di salvezza come esistere per gli altri, la maniera di realizzare se stessi, il compimento di sé, no? Identificare il compimento di sé con l'esistere per gli altri, conduce a rovesciare quest'ordine. Perché la traduzione concreta di questa scelta di vita non può che tradursi nel primato dato alla fraternità. Non per negare o sottovalutare gli altri due valori, ma metterli in una prospettiva tale che il servizio della dignità dei più deboli diventa la pietra di paragone per una vera uguaglianza tra le persone, veramente umane e veramente libere, no? E allora si è rimandati a quel vasto cantiere della vita concreta in cui ciascuno, per quanto piccolo, ciascuno di noi, cerca il suo posto tra l'immensa folla umana. Per fare accadere, per fare avvenire, per realizzare ciò che egli crede in tutti i campi attraverso i quali l'uomo si raddrizza, si costruisce il lavoro, la politica, l'economia, la cultura, la religione. Niente di ciò che è umano è strano all'ispirazione venuta dal Vangelo. Sapete, per dire sta roba qui, che parola usa Gesù all'inizio della sua predicazione, e gli evangelisti lo ripetono, no? Cioè, per dire la realizzazione del mondo veramente umano, veramente compiuto, il Vangelo parla di regno di Dio, no? Che si potrebbe immaginare così. Un mondo in cui ogni essere umano è in piedi, nella sua dignità, come si può dire, no? Anche quelli che non riescono ad alzarsi, da stare in piedi. Che muove un passo dopo l'altro nella speranza, condividendo con tutti pane, rispetto, giustizia, amore, partecipando, come ce la fa, al cammino di questo immenso popolo, alla sorte di tutta l'umanità. E perciò rendendo gloria a Dio, no? Evidentemente questo è un sogno. È stato così ieri, lo è oggi e probabilmente lo è così domani. Ma questo non vuol dire che il regno di Dio allora è un fantasma che l'umanità produce quando, appunto, ha fame, è disperata, quando si vuol dare l'illusione che la vita ha un senso, no? Invece è tutto è dominato dal fallimento, dal male. Sarebbe così se noi pensassimo che la salvezza è una cosa bella fatta, che il regno si impone miracolosamente, no? Esso invece è un seme. È un'esistenza da far sorgere, da iscrivere poco alla volta nelle nostre vite individuali e nella nostra storia. E si tratta di una lotta che si guadagna il regno di Dio e dei violenti, appunto, di chi fa la battaglia per l'uomo. Si tratta di una lotta che si guadagna strappando l'uomo all'inumano. Gesù ha impiantato questo regno, questa è la nostra convinzione, no? Questo seme. E la sua vita è il pegno della sua riuscita. Ed egli chiama al suo seguito degli uomini e delle donne che, riunendosi nel suo nome, per entrare nella sua via, appunto, continueranno il suo lavoro. L'incarica di essere i segni del regno, che si costruisce giorno dopo giorno, no? A loro toccherà soprattutto vederlo crescere silenziosamente, no? Laddove esso fiorisce. E sarà spesso nella vita di persone che vivono di questa vita divina senza aver conosciuto né i discepoli di Gesù, né Gesù. L'azione del regno o l'azione di Dio nel mondo non è, certo, condizionata alla conoscenza del Vangelo. Ma chi conosce il Vangelo e chi si riunisce nel suo nome, le riunioni, le assemblee di coloro che sono stati toccati dalla vita di Gesù, vi aderiscono esplicitamente, hanno un ruolo importante nel riconoscere i segni del regno nella storia. No? E questa è la questione della Chiesa. No? Quest'umile segno che sono i discepoli di Cristo. A loro raccogliere la missione che fa la loro identità, che riassume tutta la messa in opera della salvezza: amatevi gli uni gli altri. Questo è il segno per il quale vi riconosceranno come miei discepoli. E quindi l'ultima questione che resta da affrontare, diremo due cose la prossima volta, è la questione della Chiesa. Nel mondo c'è un testimone umile, povero, di questo modo di vivere, che è la Chiesa. Sentite detto così come è difficile. È difficile. E lì c'è tutto l'ingarbuglio della declinazione religiosa della Chiesa, delle sue istituzioni, sia delle parole sia delle istituzioni, no? In cui il Vangelo è stato inquadrato. Vabbè. Comunque noi finiremo la prossima volta, perché poi in Quaresima, sapete che in Quaresima facciamo la proposta del Quaresimale tutte le sere, un percorso biblico con l'Eucaristia la sera, e quindi fermiamo questo lavoro. Resta lì un po' così, però secondo me, come sempre nel resto, no, si fa una gita, si fa un pezzo. Sto anche valutando, non so se è possibile, ma sto anche valutando se si riesce a trasferirlo all'assemblea della domenica, un po' questo discorso. Cioè vorrebbe dire questa ricerca, riuscire a trasformarla, diciamo, in 5 prediche, perché l'itinerario sono... Sicchi sciopettare con la doppietta per far passare questi temi, la cosa presenta anche qualche difficoltà, qualche pericolo anche, però anche lì si tratterà di aprire delle prospettive, insomma. Che mi sembra raccogliere alcune di queste cose, offrirle nella predicazione in maniera ancora più schematizzata, no? Mi sembra comunque che possa, innanzitutto provocare una serie di domande, ma anche offrire degli strumenti per raccogliere anche alcune cose che magari si sentono, tagliano altri temi. Esplicitato questo punto di vista può avere un suo... Certo, vuol dire chiedere molto ai partecipanti alla messa e ai cattolici, insomma, nel senso che vuol dire metterli di fronte a dei compiti grossi, molto grossi, anche... Sì, hanno dimensioni anche un po' inquietanti, evidentemente, perché quando si tratta di cambiare delle cose, di atteggiamenti così di fondo, chiaramente non sono cose piacevoli né facili, no? Però mi sembra che presentino anche per altri versi una larga riconciliazione con un'istanza di concentrazione di verità umana del Vangelo, di riduzione al succo, all'essenziale, no? E per chi è più coraggioso ha anche dei cammini di riforma, degli entusiasmi anche, perché... È chiaro che ripensare e riatteggiare un cattolicesimo in questa direzione vuol dire mettere in atto un enorme lavoro, che del resto in questi anni si sta facendo, si è cercato di fare. Non so se il Concilio apriva veramente in queste direzioni senza... Sono convinto di sì, sono proprio convinto di sì, e quindi tutte queste titubanze sul Concilio e i ritorni di paura e gli integrismi anche del cattolicesimo, mi sembra che siano delle frenate, dei ritorni. In fondo, ma io spero di avere l'opportunità di ricostruire, seppur brevemente, anche da questo punto di vista, la vicenda storica del cristianesimo, insomma. Cioè, il cristianesimo fa troppo dal momento in cui nel IV secolo è diventato religione di Stato e religione di popolo, ma nel senso sociologico anche. E apposta poi sono nati, governati anche dall'imperatore, i concili, le definizioni, l'identità, no? Che hanno dato tanto, ma che certo hanno anche ingabbiato molti. E poi tutta la vicenda medievale del regno su questa terra, il dominio temporale della Chiesa in tutti i campi, la secolarizzazione interna alla Chiesa. Siamo stati noi i primi a secolarizzare il Vangelo, mica il mondo. Farvi vedere una cosa di questa terra è anche equivoca, no? E quindi, abituati da secoli a una gestione religiosa del messaggio della proposta cristiana, chiaramente la rivoluzione fa paura. E si capisce anche che lo facciano più coraggiosamente dei paesi in cui la secolarizzazione ha ridotto talmente all'osso i cristiani da costringerli in qualche maniera a recuperare i discorsi dal fondo, no? Mentre noi, siccome abbiamo ancora una tenuta, dice chi ce lo fa fare, no? Però, non so, mi sembrano calcoli proprio un po' che in questa maniera tieni continuamente una religiosità, una religione, no? Che comunque... rende, virgolette, nel senso che c'è una domanda su cui si può lavorare, si lavora tantissimo, però per altri versi si rischia di mortificare effettivamente la proposta. E secondo, si perde tutto un confronto con un mondo che ormai sta andando tutto da un'altra parte, no? Io credo per la parte più viva, più potente dal punto di vista culturale e storico di queste nostre società, il cristianesimo è un fatto totalmente marginale. E lo sta diventando anche culturalmente, lo sta diventando anche. E quindi finché si gestisce un po' di religiosità, un po' di devozione, lo lasciamo fare, finché fa un po' di volontariato, lo lasciamo fare. Nel momento in cui vuole essere cultura, siccome si presenta come una cultura di parte, addirittura alternativa, ma nel senso un pochettino da non far capire dove va l'alternativa alla radice, no? E in questa maniera non accettano, mi pare comprensibile, insomma. Nelle masse dei cattolici che sostengono le verità della Chiesa. Non so se è il metodo per... Va bene, comunque. Allora, io la prossima volta chiuderò dando alcuni elementi coerentemente a questa visione della salvezza o della proposta cristiana. Alcune collocazioni, una è questa di fondo, insomma, che mi pare ho accennato parecchie volte, cioè quella di dare alle nostre chiese di più una competenza di essere dei laboratori di salvezza dell'uomo, di umanità, appunto, no? Sarebbe anche interessante andare a discutere proprio i modelli pastorali, concreti, eh? Però mi pare che su quello abbiamo molti elementi per riflettere, per ragionare, insomma. Abbiamo visto anche alcune cose, insomma, abbiamo provate un po', le stiamo provando. Va bene, buonanotte, buon riposo.